la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, buongiorno, venerdì 20 marzo, la nostra newsline si apre naturalmente con uno sguardo al tempo per oggi e per il fine settimana. Claudio Tei con noi dall'AMMA, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, vediamo il sole e cosa accadrà in queste ore, soprattutto insomma in un fine settimana che sì, ci avete dato qualche informazione, ma insomma forse adesso possiamo blindarlo un po' di più.
Sì, allora diciamo partendo da oggi si può dire che sarà una bella giornata di sole con venti sempre da nord-est però un po' più deboli rispetto ai giorni scorsi, quindi con temperature massime fino a 16-17 gradi. Per domani qualche nuvola in più, già soprattutto in mattinata, qualche schiarita in più nel pomeriggio, ancora venti da nord-est. I mari sono poco mossi, ecco, perché al mare ci saranno un po' di nuvole, un po' di velature, qualche nube più compatta in montagna. Domenica ancora la mattina parzialmente nuvoloso, quindi nuvole schiarite, nuvole che poi saranno un pochino più presenti nel pomeriggio, specialmente sulle zone interne, non escluso qualche breve acquazzone sull'Appennino, sulle colline metallifere, sulla Miata, ecco, però fenomeni abbastanza isolati. I venti rinforzeranno un po' dal nord-est, di nuovo grecale, temperature che saranno un po' in diminuzione, ecco, domenica forse la giornata peggiore delle tre.
Per quanto riguarda invece l'inizio della prossima settimana, cosa ci riserverà?
Sì, probabilmente il tempo rimarrà stabile, quindi abbastanza soleggiato, a parte annuvolamenti nel pomeriggio, con temperature un po' basse la mattina, invece in aumento durante il giorno. Un peggioramento forse tra mercoledì e giovedì, ma ne riparleremo.
Ne riparleremo. Grazie nel frattempo a Tei, grazie all'AMMA che risentirete come di consueto nell'approfondimento domenicale a cura di Jimmy. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il libro della vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 22 marzo alle 11 Giovanni Cocconi parla de La banalità del male di Hannah Arendt.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Sabato 21 alle 19 e domenica 22 alle 17, Silvia Rampelli di Abiedu in L'avvenire, la creazione che indaga la crisi dell'esistere. Tra percezione e tempo, la scena svela la pura presenza e il divenire, rivelando lo splendore dell'inatteso.
Io sono un poeta.
Tu sei un disoccupato.
E se un poeta fallito potesse cambiarti la vita? Da Cannes, Un certain regard, arriva Un poeta, la commedia drammatica più sorprendente dell'anno. Martedì 24 marzo allo Spazio Alfieri, anteprima con l'attore protagonista Ubeyman Rios. In sala dal 26 marzo allo Spazio Alfieri, Un poeta di Simon Mesa Soto.
Si può vivere con la poesia?
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 22 marzo alle 19, Joachim Kuder, musicista statunitense in dialogo con il chitarrista Adriano Viterbini, per un concerto che spazia dal folk al roots e al soul.
Dal 19 al 21 marzo torna Magnetica, incontri di musica elettronica. 3 giorni di concerti, talk e workshop dedicati alla sperimentazione all'Auditorium Centro Rogers di Scandicci. Voce, algoritmi, audiovisione. Con alcuni tra i maggiori artisti e performer della scena contemporanea dall'Italia e dall'estero. Magnetica è un progetto di Tempo Reale. Programma su temporeale.it.
Controradio.
8-10 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale e sull'home page di controradio.it. Come vi abbiamo detto, faremo un punto di analisi e conclusione della campagna referendaria in vista della 2 giorni di domenica e lunedì, che poi porterà anche sulle nostre frequenze approfondimenti a partire dalle operazioni di spoglio e in collegamento con Popolare Network da lunedì pomeriggio. Referendum, mancano 1500 scrutatori, il fronte del no, riforma pericolosa all'apertura della Repubblica, e contrari alla modifica della carta in tema di giustizia, oggi chiudono la campagna al Niccolini, i comitati per il sì a Figline in piazza Ferrucci, allarme per i seggi, precettiamo i dipendenti, il virgolettato. Andiamo invece alla Nazione con la cronaca, fotonotizia, malore a 9 anni, paura a scuola, alunno si accascia davanti ai compagni di ritorno dalla mensa, le maestre lo rianimano con il defibrillatore, è grave adesso al Maier. Invece di taglio alto il caso di una neonata che muore, si indaga sul parto, tragedia a Careggi, la piccola è deceduta domenica 4 giorni dopo il cesareo, i genitori denunciano, aperta un'indagine per omicidio colposo, la procura ha disposto l'autopsia naturalmente per chiarire le cause. E a proposito di autopsia, il richiamo sull'incidente fatale in Viale Gramsci di lunedì scorso, costato la vita a un ciclista 78enne, ciclista travolto, l'autopsia conferma letale l'impatto, l'incidente, dicevamo, sui viali. Dal Corriere ci occupiamo di carburanti, benzina, i prezzi non scendono, i tagli alle accise di 25 centesimi ma non si vedono ancora, multe a Lucca e Torre del Lago, a Firenze in pochi si sarebbero adeguati al decreto del governo, controlli della finanza e distributori, il virgolettato, noi con le mani legate. E poi si va a Prato per lo sfruttamento nelle ditte legate a Piazza Italia, nei guai una famiglia di origine cinese, un arresto e 4 allontanamenti, i particolari dal nostro Giorgio Bernardini.
Ancora una volta un sistema costruito sullo sfruttamento, nascosto dietro la produzione di abiti destinati ai negozi di Piazza Italia. È quello che la Procura di Prato contesta a una famiglia di imprenditori cinesi, colpita nelle ultime ore da 4 misure cautelari. Al vertice dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, ci sarebbe un imprenditore orientale di 53 anni, finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per la moglie, il figlio e la nuora sono invece scattati il divieto di dimora in provincia e lo stop per un anno a qualsiasi attività imprenditoriale. L'indagine descrive un meccanismo spietato. Nelle fabbriche pratesi lavorava stabilmente una decina di operai, in gran parte cinesi e africani. Turni estenuanti, 13 ore al giorno che potevano diventare 16, 7 giorni su 7. Pause ridotte al minimo, stipendi ben al di sotto dei contratti nazionali. Non solo lavoro duro, anche condizioni di vita al limite. A poche decine di metri dai capannoni gli investigatori hanno scoperto un dormitorio per gli operai. Stanze anguste, carenze igieniche, spazi ricavati con pannellature di fortuna per stipare più persone possibile. Vivere e lavorare sempre nello stesso fazzoletto di per abbattere i costi e aumentare i profitti. Secondo la procura, l'imprenditore gestiva nell'ombra 2 ditte intestate a prestanome e una società attiva nello stesso stabilimento di Via Galcianese. Un controllo totale sulla produzione, mentre i grandi marchi commissionavano il lavoro. Ed è qui che l'inchiesta si allarga. Tra i committenti compare proprio Piazza Italia, brand con punti vendita in tutta la penisola e già sottoposto all'amministrazione giudiziaria. Dal 2022 avrebbe esternalizzato una parte consistente della produzione alle aziende ora sotto accusa. Per i magistrati non si tratta di episodi isolati, ma di un ingranaggio che lega opifici irregolari a grandi marchi della moda. Un sistema che punta a comprimere i diritti dei lavoratori per rendere la produzione più rapida ed economica.
Di spalla sulla Repubblica, spettro autistico, con un'app più facile prendere il tram. Ieri la presentazione di Via Blu, questa nuova applicazione digitale, prima nel suo genere in Italia, pensata proprio per accompagnare le persone autistiche e le loro famiglie negli spostamenti quotidiani in tram, offrendo strumenti per ridurre ansia, incertezza, sovraccarico sensoriale. Nasce nell'ambito di un progetto frutto della collaborazione di GEST, che gestisce la tramvia con Associazione Autismo Firenze, il patrocinio del comune di Firenze e anche di quello di Scandicci. Sandra Salvato ha sentito Marco Armellini, neuropsichiatra, e Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del comune di Firenze.
È un progetto bellissimo che va nell'ottica di rendere il trasporto pubblico e specialmente la tranvia un mezzo più accessibile e inclusivo possibile. Sappiamo già che la tranvia è scelta da tantissime persone perché non ci sono barriere architettoniche in una città con tante persone anziane, questo è importantissimo, ma vogliamo che sia sempre più inclusiva e accessibile, e il lavoro fatto da GEST va in questa direzione, perché offre alle persone che sono nello spettro dell'autismo uno strumento importante per prendere i mezzi con più sicurezza e con più attenzione a loro. È davvero una novità importante che abbiamo deciso di supportare e su cui siamo davvero contenti.
Gli ostacoli, ecco, sono dati un po' dagli aspetti percettivi, il rumore, gli odori, l'affollamento possono essere dei problemi per le persone autistiche. Invece le cose che possono essere ricondotte all'organizzazione del trasporto pubblico sono gli orari, il rispetto agli orari, il rispetto dei percorsi, cancellazioni o ritardi o diciamo cambiamenti di percorso possono essere degli imprevisti che possono mettere in allarme una persona autistica.
Alle 8:15 vogliamo occuparci delle iniziative promosse da Non Una di Meno, che chiama in piazza con amore e rabbia per Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra ed ora è ricoverato a Ponte Annicheri. Accadrà il 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata, dunque domani pomeriggio, e poi il 25 marzo, data importante, presidio davanti al tribunale in occasione dell'udienza dell'incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto e in base alla quale non sarebbe in grado di sottoporsi a processo, ma non sarebbe socialmente pericoloso. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi proprio con la sorella di Eleonora, Elisabetta, ma siamo in collegamento con Elena di Non Una di Meno Firenze. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Non Una di Meno ha seguito sin dall'inizio naturalmente la vicenda anche familiare del femminicidio di Eleonora Guidi, un caso che ha lasciato in sospeso per oltre un anno rispetto alla perizia che era più volte sollecitata dai familiari e che poi ha avuto un esito, Elena, che lascia ancora molta rabbia e soprattutto tante risposte ancora non date.
Sì, il femminicidio di Eleonora Guidi è emblematico di come vengono trattati questi casi sia dai media che dalla società tutta. Il femminicidio è stato raccontato come un episodio impossibile da succedere, come un rapto estremo, come atto di violenza improvviso da parte del femminicida. Noi sappiamo che questa narrazione non è corretta. Abbiamo scoperto purtroppo troppo tardi che Eleonora era vessata da tantissimo tempo dal compagno in una relazione tossica di controllo in una situazione di isolamento in cui l'estremo atto di violenza è stato il femminicidio, ma è stato il risultato di un processo molto lungo e per questo noi ribadiamo sempre che l'importanza è anche una rappresentazione corretta di questi femminicidi. È profondamente radicato nella nostra società questa cultura patriarcale che insegna agli uomini fin da piccoli a essere forti e comandare, che non è possibile ricevere o no e che non è possibile rispettare l'autonomia decisionale delle persone che si dice di amare. Per questo per noi è importante sollevare l'attenzione di nuovo su questo caso, perché non passi nel silenzio, e per noi è importante, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, di esprimere la nostra solidarietà alla famiglia e alle amiche di Eleonora, perché comunque insomma noi ogni 8 del mese ci ritroviamo in Piazza Santissima Annunziata per ricordare le vittime di femminicidio e per noi è molto importante creare un cordone di protezione e tutela intorno alla famiglia e farle sentire la nostra vicinanza. Una famiglia che tuttora ha necessità di avere tutela e protezione e di continuare a vivere senza paura. Una famiglia che ha una necessità di ricevere una tutela per quanto riguarda gli orfani di femminicidio E quindi noi ribadiamo sempre che è importante l'educazione sesso-affettiva fin da piccoli, fin dall'infanzia. È importante che sostenere le donne vittime di violenza fino a che non sia troppo tardi, e quindi avere maggiori finanziamenti ai centri antiviolenza. Ed inoltre anche ribadiamo ai media, per i media, che è necessario che venga costruita una responsabilità collettiva, che venga costruita una rappresentazione della violenza che non sia fuorviante, che non rappresenti la vittima, le donne come quasi se le fossero meritate, no? Continuando a vittimizzare e poi colpevolizzare le donne che sono vittime di violenza. E quindi evitare appunto queste narrazioni tossiche. Per questo noi saremo in piazza in queste due date. Abbiamo già ricevuto moltissime adesioni, tantissime associazioni hanno aderito a questa iniziativa, e per questo per noi era importante anche far avvicinare alla famiglia tutte queste realtà, una famiglia che ormai è molto stanca, ecco,
esatto, perché sentendo, no, nell'arco di quest'anno, con estrema sofferenza ma con enorme anche disponibilità, Elisabetta, anche per dare voce a sua sorella e dare un senso anche a questo percorso, che, soprattutto per dare risposte al figlio di Eleonora, Elisabetta si è ritrovata senza una sorella e il giorno dopo è con un bambino di 2 anni da sostenere in un percorso, come dicevamo, di orfano speciale. Ecco, Eleonora Guidi in tutto questo è emblematica, no? Perché apre scoperchia tutta una serie di dinamiche che il femminicidio ha nel prima, nel durante e nel dopo, nella richiesta e nell'attesa di giustizia, e dunque di un processo nelle sedi preposte. Voi dite: lo Stato ha garantito all'imputato tutte le cure necessarie, ci mancherebbe, il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto, ma è giusto anche che garantisca alle vittime ciò che spetta loro. C'è questa discrepanza adesso che è tangibile ed è l'oggetto anche dell'udienza davanti al tribunale, della perizia della difesa, queste 300 pagine che affermerebbero appunto che Innocenti non è in grado di sottoporsi al processo al momento, e invece la perizia commissionata dalla famiglia. Voi sarete lì davanti il 25 per sostenere Elisabetta e i familiari, e soprattutto dar voce a Eleonora Guidi, e ricordiamo anche la manifestazione, il presidio che precederà tutto questo domani pomeriggio alle 16. Grazie a Elena di Non Una di Meno Firenze per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Veniamo invece adesso ad una notizia che ha a che fare con una rigenerazione urbana e artigiana, possiamo dire. Via Guelfa torna a vivere, assegnati 8 fondi agli artigiani della città. Stiamo parlando della città di Firenze, la città metropolitana, insieme al comune, insieme alla rinascita dell'ex convento di Sant'Orsola, pone le condizioni per un nuovo respiro dell'artigianato gigliato nel cuore di Firenze, così la sindaca Funaro in occasione della consegna dei locali del nuovo polo artigiano di Via Guelfa. Sentiamo allora una delle artigiane vincitrici del bando, la stessa sindaca Funaro, e un commerciante della zona, che sottolinea la valenza di rigenerazione in una strada, in un quartiere con tante problematiche. Sentiamoli ai microfoni di Domenico Guarino.
Vanessa Haddad.
È artigiana nel mondo della gioielleria?
Sì, artigiana e designer di gioielli.
Finora dove stavi? Dove avevi il laboratorio?
Finora avevo studiato in diverse scuole, ho lavorato con diversi artigiani e oggi sto creando il mio percorso in questo laboratorio.
Che opportunità è, secondo te, una cosa del genere per voi artigiani?
È un'opportunità di mettere radici a Firenze e di crescere con altri artigiani insieme, di far conoscere nel mondo, essere conosciuti nel mondo.
Questo è un progetto a cui noi teniamo moltissimo, perché come sapete fin dall'inizio del mandato abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo su tutto il tema della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio e dell'artigianato che fa parte dell'identità della nostra città. Siamo vicinissimi a Sant'Orsola, dove si sta lavorando per una riqualificazione importante, tra l'altro anche con pezzi importanti di Sant'Orsola che saranno dedicati proprio al mondo dell'artigianato, e abbiamo deciso di prendere questi tre fondi che sono di proprietà della città metropolitana, ristrutturarli. Oggi siamo arrivati alla fine della ristrutturazione, all'assegnazione, e fare in modo che questi possano diventare dei luoghi di valorizzazione del mondo dell'artigianato dell'area metropolitana fiorentina, proprio per valorizzare la storia di tutto il nostro territorio.
Hai un negozio in zona tu?
Sì.
Quanti anni?
Dal 1963, in realtà è di famiglia, lo abbiamo rilevato io e mio fratello, e quindi sappiamo un po' tutta la storia. Prima eravamo qua.
Allora come valuti questa iniziativa del Polo Artigiano?
Di sicuro è interessante, anche se una fatica infinita, perché qui si parla di 20 anni, 25 di immobilismo assoluto, e io sto chiuso mezza giornata, dicevo prima, perché purtroppo erano più quelli che dovevo buttare fuori in malo modo rispetto a quelli che dovevo accogliere per la vendita. Ti entra dentro lo spacciatore ibriaco: fratello, prendo birra, pago domani. No, che prendi birra, paghi domani? La prendi domani se t'ha sordi, allora sì, ma se no, e quindi tocca a discutere. No, ma prendi, ma pago, fratello, pago! No.
Quindi questa iniziativa è un vantaggio.
Ma sì, ma qui c'è, cioè, anche Sant'Or ferma, cioè. Qui siamo tutti a aspettare ai palo, cioè se non si muovono soltanto che tu ci vuoi fare?
Buongiorno Controradio. Oggi fine del Ramadan e c'è una bellissima preghiera di fine Ramadan, penso si dica così, io non sono credente, che accoglie centinaia di fedeli qui al Parco delle Cascine. È uno spettacolo bellissimo. Buona giornata.
Grazie, buona giornata anche al nostro ascoltatore Andrea, che ci ha mandato questo vocale e anche un video mentre arrivava alle Cascine in bicicletta. Ci sembrava davvero la conclusione migliore di questa prima parte di Newsline in vista del GR di Popolare Network e nell'ambito della giornata della felicità. Insomma, come ci raccontava il nostro Jimmy Tranquillo, un evento che partecipatissimo naturalmente sta coinvolgendo la comunità che sta confluendo al Parco delle Cascine per la fine del Ramadan, appunto. E allora con questo noi vi lasciamo, ci risentiremo subito dopo sempre in Newsline con due appuntamenti importanti sul nostro territorio dedicati ai libri, e poi alle 9 una nuova puntata di Gen Z, dunque con dei giovani che accoglieremo nei nostri studi per parlare di cultura e di collettivi giovanili fiorentini. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Il Kuwait ha dichiarato di aver chiuso parte della raffineria di Mina al-Mahdi, colpita questa mattina da droni iraniane. A Gerusalemme stanno suonando le sirene antiaeree per un lancio di missili e droni da parte di Teheran. A 3 settimane dall'inizio del conflitto, nonostante gli incessanti bombardamenti israelo-statunitensi, l'Iran sembra ancora in grado di rispondere colpo su colpo. Trump ieri ha detto che la guerra finirà presto e che non ha intenzione di mandare truppe di terra. Poco dopo, ieri sera, Netanyahu ha affermato invece che questo conflitto non si può vincere solo dall'alto, alludendo ad un possibile impiego di truppe di terra. Intanto nuovi mezzi militari e soldati statunitensi sono diretti verso il Golfo. Il Consiglio europeo si è chiuso senza alcuna decisione concreta sul conflitto in Medio Oriente. 5 paesi europei, tra cui l'Italia, si sono detti pronti a mettere in sicurezza lo strategico stretto di Hormuz, ma solo quando cesseranno le ostilità. Una precisazione arrivata dopo le minacce iraniane di rappresaglia in caso di coinvolgimento militare europeo. Sulle conseguenze del conflitto, von der Leyen ha garantito che Bruxelles darà più flessibilità all'uso degli aiuti di Stato per contrastare il caro energia. Restano ancora bloccati invece gli aiuti economici all'Ucraina per il veto dell'Ungheria. E i negoziatori di Kiev incontreranno domani i mediatori americani negli Stati Uniti nel tentativo di rilanciare i colloqui sull'invasione russa interrotti dopo l'attacco all'Iran. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. La squadra ucraina, in particolare la componente politica del gruppo negoziale, è già in viaggio e prevediamo un incontro negli Stati Uniti questo sabato, ha detto Zelensky. Ieri sera c'è stata una pausa dei negoziati, è ora di concluderla, ha aggiunto il presidente ucraino. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri sera ha difeso il sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di essere stato socio d'affari con la figlia 18enne di un uomo legato al clan camorristico dei Senesi a Roma, il più potente della città. Avrebbe dovuto essere più accorto, ma resta al suo posto, ha affermato Meloni. Delmastro, già condannato a 1 anno per la fuga di notizie sul caso Cospito, con cui erano stati colpiti esponenti dell'opposizione che avevano fatto visita in carcere all'anarchico all'epoca dei fatti in sciopero della fame, si è difeso in Parlamento affermando di essere stato inconsapevole dei legami con la mafia del padre della sua socia fino al momento della sua condanna definitiva, una tesi che non convince le opposizioni. Tutti siamo qui grazie a una sua idea, lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, ricordando questa mattina Umberto Bossi, morto ieri a Varese, aveva 84 anni, 21 anni fa fu colpito da un ictus che ne stroncò l'attività politica. Bossi fu il primo leader populista di destra nell'Italia degli anni 80 e raccolse il malessere dei centri produttivi del nord che si avviava verso la crisi che portò a Tangentopoli e alla fine della Prima Repubblica, intercettò anche quote di voto operaio, una tendenza che poi si è manifestata in tutta Europa. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, e rallentamenti tra Pistoia e il Divio per la 1. Sulla Tibili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno e code per incidente tra Cascina e Navacchio. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed impunita greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Cuneta. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ronco Corto, divieto di transito per lavori tra via Civitali e via Pisana. Ovest Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Raccontiamo Firenze insieme. Si è concluso il laboratorio Cinema e Narrazione, Storie di Vita e Comunità, progetto di GLU APS, ideato e coordinato da Giulia Biagi con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un percorso partecipato dove cittadini di età e culture diverse raccontano storie vere attraverso il linguaggio del cinema. Da questo lavoro è nato un documentario realizzato insieme ai partecipanti, che diventano coautori delle storie raccontate. Ti aspettiamo il 22 marzo alle 14.45 al Cinema Astra di Firenze per la proiezione finale.
Contro Radio è una radio stupenda.
Contro Radio è una radio stupenda. 50 anni insieme. Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 739 9933 o invia un WhatsApp al 342 8104 111.
Pronto?
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19.30. Ti aspettiamo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 22 marzo alle 16.30 la partita non è ancora finita. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, attraverso la metafora calcistica e lo sguardo di un bambino, lo spettacolo racconta la partita che i giudici Falcone e Borsellino hanno giocato contro la criminalità organizzata.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Ellie Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fina.
Contro Radio.
Management in conjunction with Oneness Enterprise proudly presents the UK Boiler Clash every Sunday from 2 p.m. to 2 a.m.
I'm moving on the strobes on the floor. Maria standing there holding both her heels, sequins on her jeans. Yeah, she looks unreal. I haven't seen her around here for months. She looks so lost. Yeah, she looks unreal. Says I can't.
gonna be a
Le 8.41, venerdì 20 marzo 2026, continua la Newsline e continua raccontandovi che domani, sabato 21 alle 18.30, alla Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di Firenze ci sarà la presentazione di una delle voci narrative più belle, più importanti, più riconosciute, più seguite della letteratura italiana. Stiamo parlando di Nicoletta Verna, del suo ultimo romanzo L'inverno delle stelle, già autrice dei Giorni di vetro, amatissimo L'incontro, parte della nona edizione di Identities, leggere il contemporaneo con La Nottola di Minerva, vedrà l'autrice dialogare con Stefania Costa, appunto, della Nottola di Minerva, Michela Frulli con letture e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi. Nicoletta Verna, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, buongiorno. Raccontiamo brevemente dell'Inverno delle Stelle.
Allora, L'Inverno delle Stelle è ambientato qui a Firenze, tra Firenze e Fiesole, durante gli anni della liberazione, quindi il racconto nasce l'8 settembre 43, il giorno dell'armistizio, una banda di bambini, e si basa su storie realmente esistite e realmente accadute proprio a Firenze, negli anni della Resistenza. Una banda di bambini, capeggiata da Sirio, che è una ragazzina ma un nome da maschio, arriva al castello di Vincigliata e trova quello che loro pensano essere un mostro, invece è un soldato. È un soldato che è appena fuggito. Sirio si accorgerà che è tedesco, questo soldato non ha memoria, non parla, sta per morire, e lei deve decidere se lasciarlo morire perché è un nemico, i tedeschi sono appena diventati i nemici, oppure salvarlo comunque perché è un essere umano, anche se è un nemico.
L'intento è quello di parlare delle tematiche che in qualche modo hai evocato ad un pubblico molto ampio, in quanto a generazioni, dico.
Sì, sì, la protagonista è giovanissima, 13 anni, quindi la guerra è raccontata attraverso i suoi occhi, che sono occhi e che sono occhi di speranza, il suo è uno sguardo luminoso, anche nella tragedia enorme della guerra, che non viene edulcorata mai, però lei mantiene sempre una fiducia enorme nell'essere umano, nel futuro e nella bellezza. C'è proprio una metafora fortissima di Firenze come bellezza che resisterà nonostante tutto all'orrore, ai nazisti, alle bombe e all'odio più feroce, come in effetti poi è successo.
Quanto è difficile parlare oggi di queste cose che qualcuno vuole superate dalla storia, che qualcuno vuole, come dire, la generazione dei giovanissimi disinteressata davanti agli smartphone a scrollare, e invece si può fare, tu l'hai fatto.
Ho cercato di farlo, sì. Sirio si trova di fronte a una scelta, a una responsabilità enorme. Forse i ragazzini di oggi, anche per colpa nostra, soprattutto per colpa nostra di noi adulti, pensano che le loro scelte non siano più importanti, perché noi scegliamo molto spesso al loro posto. E invece no, scegliere bisogna, non soltanto in tempo di guerra, ma in ogni momento della nostra vita democratica, perché alcune libertà vanno difese e tutelate e non sono mai, secondo me, proprio lei, parlo di libertà in questo momento, libertà di espressione, che è un tema secondo me caldo e importantissimo, sì, sono al sicuro, ma dobbiamo sempre essere molto molto attenti e critici, credo, quindi sì, è un tema attualissimo, direi.
Del là dell'aspetto, come dire, politico, che cos'è che ti ha, come dire, stimolato, ispirato di più nel raccontare questa storia?
Ma ci sono stati diversi motivi. Il primo, raccontare anche a una generazione, come dicevi tu giustamente prima, di ragazzi, un tempo che loro non hanno più, non hanno più persone, non hanno più testimoni che glielo possano raccontare. Forse loro sono i primi a non avere più i nonni o comunque le persone che hanno vissuto in prima persona la guerra. Per la mia generazione era un tema normale, quotidiano, parlare di guerra, di fascismo. Per loro no, è invece un momento cardine, un momento fondamentale della nostra storia e della nostra identità. E poi dai, la storia di Firenze. Io ho scoperto, ammetto che studiando, prima non la conoscevo, studiando ho scoperto delle avventure, le dimensioni dei personaggi veramente memorabili, e allora è semplice relativamente raccogliere queste suggestioni e farne poi una storia, quando le suggestioni sono così belle, così importanti e così ricche davvero.
Non perdete domani, sabato 21 alle 18.30, alla Sala Storica di Nino Campana delle Oblate di Firenze, Nicoletta Venna con l'Inverno delle Stelle, la nona edizione di Identities, leggere il contemporaneo con la Nottola di Minerva. Nicoletta Venna, grazie, a domani allora.
Grazie mille, un abbraccio Raffaele, ciao, grazie. Ciao, ciao.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday fucking Controradio, happy birthday to you, oh, fateci godere così per altri 50 anni, auguroni.
Night falls and towns become circuit boards, we can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. Boxes, you pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that, but I hate when conversation slips out of our grasp. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. The pounding rain continued its big fall, and we decided just to write.
Le 8.50, imperdibile ultimo appuntamento per questa stagione, la dodicesima della rassegna Il Libro della Vita a Scandicci, ultimo appuntamento con la rassegna Il Libro della Vita all'Auditorium Rogers di Piazza della Resistenza di Scandicci. Si arriva con la tranvia, la T1, la fermata è proprio Resistenza, dopodomani, domenica alle 11 del mattino, come sempre ad ingresso libero. Ci sarà Giovanni Cocconi che parlerà del libro di Hannah Arendt, La banalità del male, un libro straordinario che Giovanni Cocconi stesso dice tra i più citati e meno letti da questo punto di vista. Il rapporto citazioni-lettura non è dei migliori, sarà una grande occasione per riscoprire questo libro e tornare a leggerlo o leggerlo per la prima volta, perché è un libro che ha ancora tantissimo da dire. Giovanni Cocconi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ci Ciao. Racconti perché hai scelto questo libro?
Perché è un libro, come hai anticipato tu, che è molto citato grazie a un titolo fortunato, che fu proprio il titolo scelto da Hannah Arendt. È un libro che è difficile da classificare, perché è un po' reportage, ma non è un reportage giornalistico, è un po' un libro di storia, ma non è un libro di storia, è un libro di filosofia, ma non è un libro di filosofia, parla di diritto, quindi è un libro che ha molte facce ed è il primo libro che ci ha svelato che il male non è misterioso e affascinante. Il male può essere superficiale, banale, non è oscuro, è qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. In fondo ci ha svelato un po' il male che è dentro di noi. Questo è il motivo per cui l'ho scelto.
Il male che è dentro di noi è una storia che hanno raccontato alcune persone sopravvissute che si sono confrontati con gli ex loro aguzzini e hanno scoperto di avere di fronte drammaticamente un altro essere umano. Questa è la grande storia di un libro che peraltro arriva in un momento storico molto particolare, diciamo così, un momento storico dove si provava a fare i conti con quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, diciamo Hannah Arendt è stata una pensatrice, non dico filosofa perché negli ultimi anni della sua vita ha detto che non si riconosceva nell'etichetta di filosofa, ma preferiva quello di pensatrice politica, teorica della politica. È una che ha indagato, ha provato a dare un nome al male del secolo scorso, no? Anche con il libro Le origini del totalitarismo, un po' ne parleremo domenica. E poi ha provato anche a guardare oltre, cioè a cercare di capire da dove ricominciare dopo l'orrore del Novecento, quindi in Vita attiva ha scritto, ha parlato della politica, di come deve ripensarsi la politica. Sicuramente è stata una pensatrice libera e coraggiosa ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta per parlarne e raccontarla domenica.
Appuntamento domenica alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci, l'ingresso libero, venite in tramvia, è estremamente comodo per quest'ultimo appuntamento del Libro della Vita con Giovanni Cocconi che parla della banalità del male di Hannah Arendt. Giovanni, grazie, a domenica allora.
Grazie, arrivederci.
Splendente cante.
Le 9.57, restate con noi perché tra pochi secondi arriva Chiara Brilli con Gen Z, una nuova puntata per questo venerdì 20 marzo, non perdetela anche in video sui nostri social.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
C'era ancora il sole.
15 anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 21 marzo, Giorgio Canali in concerto. Chitarre ruvide, parole che bruciano e tutta l'energia del rock dal vivo. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La legge Meloni Nordio è pericolosa perché riduce l'indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Per difendere una giustizia imparziale, al referendum del 22 e 23 marzo vota no.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20:45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio. Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20:45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme. Controradio.
As you stand on the floor and you feel alone, let the groove overflow. Stretch with
Gen Z.
Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:09, sì, arriva la puntata di oggi di Gen Z, questa trasmissione periodica all'interno del nostro palinsesto per dare voce ai giovani di oggi, come dice la stessa sigla, sul futuro di tutti e tutte. Tema di questa puntata al manifesto unitario della rete della gioventù artistica fiorentina, trasmissione come sempre in collaborazione con TIF, e quest'oggi con me Chiara Cortese. Ciao Chiara, ben trovata.
Ciao a tutti, ciao a tutte, sono molto felice di essere qui.
La mia omonima in versione video che mi fa tanto piacere presentare, anche perché ha seguito un'esperienza che adesso vi illustreremo, perché lo studio Chiara si è animato, poi sveleremo da chi. Va bene?
Sì, va bene, aspettiamo.
Allora, le scrivo a nome di Alt Vibe, un'associazione culturale giovane attiva a Firenze, organizziamo e curiamo progetti ed eventi e in questi mesi stiamo provando a fare un passo in più, più cittadino, e ci chiedevano di collaborare e sostenerli nella comunicazione culturale. Noi non potevamo non rispondere a questo appello all'interno di Gen Z e soprattutto ci siamo chiesti: ma che cos'è questa realtà? Abbiamo scandagliato un po' anche nella redazione, appunto Hunter 35, e Chiara in qualche modo ci ha dato delle indicazioni su questa realtà.
Sì, perché io già conoscevo Lorenzo e ho avuto il piacere di partecipare a questa realtà, anche se purtroppo per pochissimo, perché poi ho dovuto iniziare un lavoro che non mi ha permesso di dedicare il giusto tempo. E ora, senza spoilerare nulla, certo, perché voglio dare la parola a Lorenzo e Rebecca, però è una realtà bellissima dove è molto bello fare connessioni con i ragazzi della tua età, anche più grandi, più piccoli, e dove si creano tante cose belle, artistiche, creative, e tanti pensieri che si uniscono.
Ci ha dato già qualche anticipazione, Chiara, in qualche modo anche qualche informazione che ci ha portato poi a contattare appunto Lorenzo Giannotto, che è qui con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori di Controradio.
22 anni, presidente di Alt Vibe, si occupa di direzione strategica, sviluppo progettuale, relazioni con partner, istituzioni e soggetti del territorio. Insomma, è una delega importante.
Abbastanza.
E Rebecca degli Innocenti. Ciao Rebecca.
Ciao a tutti.
21 anni, referente e coordinatrice del reparto comunicazione di Alt Vibe, si occupa anche della comunicazione esterna ed è studentessa del Progeas. E allora, adesso arriviamo al succo della situazione. Innanzitutto, Lorenzo, che cos'è Alt Vibe?
Allora, Alt Vibe spesso viene considerata, come giustamente è giuridicamente, un'associazione culturale. Quello che in realtà ci piace dire, il modo in cui ci piace definirci, è che siamo un movimento culturale. Perché Alt Vibe nasce dalle esigenze di ragazzi e ragazze della nostra età che hanno voglia di creare quello che in questo momento a Firenze viene un po' a mancare, che sono spazi di aggregazione, occasioni di aggregazione sani e scevri anche da logiche di eccesso, che sia alcolico, che sia di sostanza. Il bello dello stare insieme per lo stare insieme. Più concretamente è un'associazione che organizza festival musicali, eventi di vario genere, incontri tematici, workshop, cineforum, e chi più ne ha più ne mette.
Devo dire che anche il nostro responsabile musicale Giuseppe Barone vi conosceva, perché voi avete scelto di avere come ospiti in alcune occasioni culturali anche dei partecipanti al Rock Contest.
Sì, assolutamente, ma diciamo è molto difficile non farlo, visto che il Rock Contest è un'istituzione a Firenze.
Insomma, detto da ventenni fa piacere, va detto, va sottolineato. E allora Rebecca, ma come vi siete trovati? Cioè, l'inizio, il nucleo di Alt Vibe?
Allora, io parto dal dire che sono entrata in Alt Vibe a seguito, cioè la realtà si stava già formando, aveva già un anno alle spalle di attività, di eventi, di organizzazioni varie. Quando sono entrata appunto dicendo che volevo dare la mia, in qualche modo volevo contribuire in un qualche ruolo all'associazione, e mi sono appunto puntata sulla via comunicativa, sul discorso di comunicazione, sia social sia poi appunto comunicazione esterna, e in quanto ritenevo che una realtà del genere andasse valorizzata, andasse fatta conoscere il più possibile in giro, e facendola conoscere, permettendo alle persone di aggregarsi, di prenderne parte e di conoscerla e di vedere che ci sono dei ragazzi, ci sono delle persone che, come ha detto Lorenzo, vogliono, sono ragazzi che fanno per i ragazzi, che vogliono far entrare i ragazzi all'interno dell'associazione, ma anche se non all'interno dell'associazione, comunque in tutto quell'ambiente di cui noi facciamo parte e che noi promuoviamo, che pensiamo vada valorizzato e ritirato su, soprattutto nella scena fiorentina.
Poi entreremo in alcuni esempi concreti di queste attività che portate avanti. Io intervisto anche un po' te, Chiara, perché in qualche modo è fatto da ponte tra la partecipazione e poi quella che è anche l'analisi giornalistica di questa realtà. Quando l'hai conosciuta le prime volte, cioè cosa è che ti ha colpito come interesse personale, che contributo potevi dare?
Allora, quello che mi ha colpito principalmente, e l'ha un po' accennato anche Lorenzo, è proprio questa volontà di fare, cioè il fare per il piacere di fare, e senza aspettarsi per forza qualcosa a livello di guadagno monetario in cambio, ma cioè, una tavola di ragazzi che si uniscono, creano e fanno per viversi il momento. E
questa... Ma perché c'erano delle idee a monte che tu ritenevi inespresse? Cioè noi abbiamo delle idee, non sappiamo come incanalarle,
sì.
Dove?
Sì, assolutamente, perché spesso noi giovani ci troviamo anche un po' in difficoltà ad esprimere quello che vogliamo fare, che vogliamo essere, e trovare una realtà dove tu questa cosa puoi farla e nessuno ti dice, nessuno è il capo. Quello che mi è arrivato da That Vibe è che nessuno è il capo di nessuno, tutti siamo insieme e tu puoi dire quello che vuoi, puoi creare quello che vuoi. E poi loro sono organizzati anche molto bene, perché hanno proprio dei reparti. Ora questo ovviamente lo dirà Lorenzo, però sono divisi in amministrazione, tipo io voglio fare l'amministrazione, allora mi dedico più a quello, io posso fare dei video creativi perché mi piace fare video, allora io mi dedico a quello. Cioè quello che mi ha colpito è la possibilità di dare un'opportunità a tutti su quello che preferiscono fare, e secondo me questa è una cosa molto preziosa. E soprattutto perché un po' si può dire così, no? Noi giovani che non ci facciamo comandare dagli adulti, ma siamo noi che decidiamo in prima persona.
Anche in maniera strutturata, diceva appunto Chiara.
Cioè,
come l'avete, mi riferisco a un plurale perché siete un plurale,
certo, vabbè,
siete un collettivo, crew, gruppi artistici, spazi indipendenti, associazioni culturali, compagnie, progettualità. Ora non so quante fisicamente persone contate, ma è comunque un organismo.
Sì, assolutamente. C'è da fare una distinzione, che è la distinzione tra l'associazione Alt Vibe, che è soggetto promotore anche di questa rete, e le varie realtà che sono all'interno della rete. Non
che
ci prendiamo
al progetto.
Che aderiscono esatto al progetto. Non ci vogliamo prendere il ruolo o il merito di dire che rappresentiamo tutte queste realtà, perché non sarebbe giusto. Quello che è importante e la cosa anche che volevamo discutere non è tanto un progetto fatto e finito, ma è la nascita di questa rete, di questo gruppo, di questo incontro tra realtà fiorentine che spesso e volentieri si trovano a collaborare molto frammentate, come tante isolette in un arcipelago, che senza poi avere reale connessione tra di loro, se non quella connessione di rivalità che non sempre nemmeno è sanissima. E quindi diciamo quello che ci piaceva anche presentare era la nascita di un progetto che parte però, che si basa su quello che noi abbiamo riconosciuto essere un reale bisogno posato dei ragazzi di Firenze, dei ragazzi, dei creativi di Firenze e di tutti quelli che quindi decidono che è il momento di dare qualcosa a questa città e al suo tessuto sociale. Questo è un po' l'incipit. A riguardo di quello che diceva Chiara, sì, siamo come Alt Vibe, siamo organizzati in vari gruppi di lavoro, perché ovviamente sarebbe impossibile gestire solamente riunioni plenarie 40-45 persone, sarebbe una follia, e questo lo dico con molto orgoglio, cosa che ancora non è stata detta ma che ci tengo a ricordare. Siamo veramente tutti quanti ragazzi molto giovani, dai 18 ai 25 anni, e questo per me è un vanto incredibile. Vado
ma
a dire.
Come se tu sei coetaneo loro e quindi vivi nella comunità, diciamo, ma come siete andate a convincerli? Perché oggi anche forse uno stereotipo, forse appunto una facile semplificazione, come avete raccolto la loro attenzione e anche come vi siete legittimati, cioè dateci sostegno, partecipate, metteteci anche il vostro contributo, come avete fatto?
Ma allora, innanzitutto partiamo da un presupposto. Spesso veniamo descritti come una generazione assopita, una generazione un po' dormiente, una generazione che non ha stimoli, che non ha obiettivi, che ha perso un po' quella capacità di sognare che avevamo noi alla vostra età. La realtà invece è che sicuramente esistono, come sono sempre esistite, persone che non sentono magari l'esigenza di esprimersi in un certo modo, però quello che noi andiamo a vedere ogni giorno in realtà è l'altra faccia della nostra generazione, la faccia che ha voglia di essere protagonista del proprio presente, e poi è un po' una frase fatta ormai, ma in modo anche da essere protagonista poi del proprio futuro, cioè tutta una serie di ragazzi che hanno voglia di spendersi per una causa e che aderiscono volentieri e attivamente a una causa senza ricevere niente di economico, come si può dire, anche misurabile in cambio, ma quello che ricevono loro e che poi riceve chiunque decida di partecipare, perché questo ci tengo a ricordarlo, Altvibe non è di nessuno, Altvibe è di chi decide di partecipare, questo è importantissimo, è proprio il fatto di riuscire a raccontarsi, dare il proprio contributo, portare avanti una propria idea, riappropriarsi di quella capacità che tutti dovremmo avere di sognare anche.
Ci fai degli esempi, Rebecca, in tutto questo? Perché insomma tu veicoli, no? Anche in termini di messaggi, di condivisione.
Sì, esatto. Ma allora, un esempio che è banalissimo, però che spesso è il fulcro poi di quello che facciamo, è il fatto che non ci sono brutte idee, cioè nel senso, quando qualcuno viene dentro Altvibe e propone qualcosa, non esistono brutte idee, non esistono cose da non dire, cose da non fare, anzi l'unica idea brutta è quella non detta, quindi noi incoraggiamo sempre chiunque quando viene all'interno dell'associazione a esprimersi, a dire ciò che vorrebbe fare, a proporre, e se è fattibile lo facciamo, anche perché il punto di Altvibe e anche poi il punto della rete giovanile è il fatto che mettere in contatto i giovani è importante, anche se i giovani non hanno magari un interesse comune, un tipo di evento comune a cui vogliono andare, un tipo di musica che ascoltano, è vario, e la sua bellezza è anche questa varietà, è il fatto che non c'è necessariamente qualcosa da seguire, una linea da seguire, delle direttive da seguire, anzi ci piace lavorare in libertà e dare lo spazio a tutti quanti per emergere, per proporre, per fare ciò che interessa, al di là appunto degli interessi generali o degli interessi della maggioranza, eccetera eccetera, cioè noi diamo lo spazio a chiunque. E a tal proposito, anche nell'ottica della rete giovanile, il punto è proprio mettere in contatto tutti questi giovani, tutte queste realtà che, anche se diverse tra loro, hanno un obiettivo comune finale, che è quello di viversi Firenze, di viversi la propria giovinezza, di stare insieme, perché alla fine il punto di tutto quanto è stare insieme e stare bene.
Questo corrisponde, Chiara, anche un po' al polso della situazione che voi raccogliete quotidianamente nel confronto con i giovani anche per le produzioni di TIFF?
Sì, assolutamente, infatti penso che Altvibe in questo ricorda molto quello che noi facciamo con TIFF, e soprattutto il concetto di far parlare i giovani, ma far parlare i giovani veramente, non pilotati, ma liberamente, che possano dire la propria. E soprattutto qualcosa che secondo me è anche molto importante di Altvibe, che ho notato, è che non è solo un semplice divertimento, però poi impari veramente, cioè fai veramente esperienza. Io ci sono stata pochissimo, quindi forse posso parlare anche poco, però quel poco in cui ci sono stata, ho visto che c'è una reale esperienza.
Fammelo visualizzare, okay. Giusto appunto, sì. No? Rispetto a quelle che sono le tue competenze che stai acquisendo adesso anche nella formazione all'interno di TIFF, cioè avevi un'idea, avevi un qualcosa, una passione, e sei riuscita in qualche modo a dargli gambe all'interno di questa realtà?
Di Tiff o
di Alt Vibe?
Di Alt Vibe, allora io sono stata veramente poco, però diciamo sono stata più da spettatrice, perché poi
cosa hai visto?
Ho visto che ragazzi, ora faccio un esempio pratico.
Sì.
Io voglio imparare a fare i video, ok? Loro danno le attrezzature sostanzialmente e ti metti proprio lì in pratica e fai e crei, quindi piano piano anche con l'aiuto di altri magari che sanno anche un po' più di te, piano piano riuscite a veramente mettere su qualcosa di molto bello e ti rimane questa esperienza.
Lo stesso, Rebecca, vale per altre discipline o inclinazioni, sì, artistiche,
assolutamente,
o
sì,
comunicative?
Sì, sì, sì. Banalmente io parlo dal mio punto di vista, appunto dal lato comunicativo. Quando io sono entrata dentro Alt Vibe non avevo idea di come si usasse Canva, non avevo idea di come si usasse Affinity, non avevo idea di come si usasse un programma, di come si creasse una locandina, di come si parlava proprio a livello comunicativo su un social, perché non mi ero mai posta nella posizione di parlare con qualcuno a livello istituzionale e quindi lasciare passare il messaggio che non sto parlando io, Rebecca, sta parlando Alt Vibe con il pubblico, con te in privato, con le persone che ci scrivono, con le persone che ci seguono, che ci mettono like alle storie, ai post, eccetera eccetera. Banalmente è una cosa a cui una persona non pensa, è una cosa che tutti diamo un po' per scontato, no? Il saper comunicare, ma in realtà quando ti ritrovi a doverlo fare davanti a una piattaforma di 1000-1100 persone, 800, 100 o quante sono, che sia su Instagram, che sia un evento, eccetera eccetera, è ovvio che ti ritrovi in una posizione di necessariamente dover imparare. E questo vale in tutte le discipline e in tutti i settori, appunto, in cui Alt Vibe opera e in cui si organizza.
Poi parleremo tra pochissimo del manifesto, ci arriva un messaggio al 342 81 04 111. Complimenti ragazzi, progetto bellissimo, si sente energia forte nelle vostre parole, grazie davvero per tutto questo, ci scrive Sara. Volevi aggiungere qualcosa, Lorenzo, e ti chiedo anche l'interlocuzione con le istituzioni, perché poi c'è uno step per cui insomma il confronto con, banalmente, sugli spazi, sulle, certo, possibilità di manifestare anche sul territorio quello che fate.
Certo. No, volevo aggiungere una cosa su quello che diceva giustamente Rebecca e che ha detto anche un po' Chiara. Moltissimi ragazzi sono entrati in un'associazione non avendo un'idea chiarissima di quello che avrebbero voluto fare all'interno dell'associazione. Esatto. E qui si torna anche proprio alla volontà di esprimersi, di fare. Intanto tanta voglia di fare, poi vediamo cosa si fa, no? E molti di loro hanno anche, molti di noi, hanno anche poi via via, assaggiando un po' di qua, assaggiando un po' di là, facendo un po' quello, facendo un po' quell'altro, hanno anche capito qual era la strada che volevano perseguire.
Esatto.
Un po' il concetto anche di sandbox, no? Dall'inglese, questo piccolo spazietto di sabbia dove tu puoi costruire un po' quello che vuoi senza troppi limiti, ovviamente poi dei limiti pratici. Qui torniamo anche alla concreta, diciamo, la concretezza dell'associazione, e ora arrivo anche all'aspetto istituzionale. Ovviamente dei limiti ci devono essere per una questione di risorse, per una questione di tempo, non tutto si può fare sempre subito. A volte bisogna aspettare anche il giusto momento. La priorità di ogni progetto è che alla base ci sia qualcuno che ha bisogno di un palco in cui esprimersi. Palco non è soltanto musicale, palco è anche artistico in genere, oppure di espressione. A volte abbiamo tutti bisogno, nel nostro piccolo, nella nostra individualità sempre più digitale, no? Anche oggi, quindi sempre meno individuale, di avere quel piccolo palcoscenico per noi dove poter dare qualcosa di noi, un pezzettino di noi agli altri. Riguardo alle istituzioni, sicuramente è una cosa obbligatoria da un punto di vista puramente di esistenza di una realtà come la nostra, perché non essendo un collettivo, diciamo che ma avendo una figura anche politica, possiamo dire, no, in quanto associazione, è necessario poi scontrarsi oppure andare d'accordo, richiedere, in generale dialogare con le istituzioni. Istituzioni che sono anche felice di dire che ultimamente hanno accolto molto bene quello che facciamo e le idee che abbiamo, i progetti, le visioni, e quindi sta nascendo veramente un bellissimo confronto, dove all'inizio c'è sempre quello step in cui uno vede un ragazzino molto giovane e si mette anche in una posizione un po' cattedratica, riguardo alla discussione.
Certo.
E dopo invece succede la cosa molto bella, è che
mi seguono.
Piano piano c'è un po' di apertura.
Ma avete l'impressione, avete avuto l'impressione di essere un po' strumentalizzati in quanto generazione, insomma, Gen Z, ah che bello, no? In qualche modo c'è una sorta di greenwashing rispetto al proprio impegno istituzionale nel sostenervi, ma poi effettivamente, insomma, sono chiacchiere, oppure l'impressione che qualcuno volesse mettere il cappello da adulto in termini di realtà magari più strutturata?
Allora, siamo, a mio avviso personale, siamo strumentalizzati. Lo siamo tutti e lo siamo sempre. Questa è la mia personale visione, forse un po' cinica. Da un punto di vista politico, la politica ragiona, secondo me, su dei binari con delle logiche che sono chiari, sono netti, sono definiti, e sappiamo, insomma, quali sono. Sono i binari del consenso, i binari dei numeri, i binari anche economici, banalmente. Poi alla fine levo anche un po' di magia dal discorso puramente politico, e proprio lì, in realtà, la linea di demarcazione, perché come associazione noi dobbiamo un po' fare politica, ma rimanere fedeli a un ideale, a una linea coerente con il motivo per cui siamo nati, è ciò che ci permette di rimanere puri il più possibile all'interno anche di quei dialoghi politici che poi alla fine parlano di numeri, parlano di possibilità economiche e quant'altro.
Abbiamo poco tempo ancora, però ci sono vari elementi che vorrei sollevare. Nel manifesto, che vorrei capire come è stato realizzato, da chi è stato realizzato, mi ha colpito una frase: l'arte non è un accessorio, non è un di più, è cura, pensiero critico, immaginazione, chi crea non decora la città, la trasforma. Ed è un tema caldissimo su cui tutti noi siamo chiamati a riflettere per una trasformazione e rigenerazione urbana, anche con il supporto soprattutto culturale, artistico.
Ecco, noi oggi viviamo una Firenze, mi permetto di dirlo, che possiede un tessuto sociale strappato da anni di politiche turistiche. Io questo mi sento di dirlo. E il nostro ruolo, nostro come delle altre associazioni che sono membri della rete, è proprio quello di andare a ricucire questo tessuto sociale che è stato strappato. La volontà è di nobilitare l'operazione della cultura all'interno di questo processo è centrale. Dobbiamo ripartire dalla cultura, dobbiamo ripartire dall'arte, dalla creatività, da tutto ciò che, come dicevamo prima, è scollegato da logiche puramente commerciali. Bisognerebbe riuscire a mettersi in testa che fare arte non è perdere tempo. Questo è un altro tema, ci vorrebbero 10 trasmissioni, e soprattutto che se noi ragazzi giovani, e qui mi vorrei rivolgere proprio ai nostri coetanei, se noi ragazzi giovani sentiamo che questa città inizia a non appartenerci più, sentiamo che non abbiamo spazi, sentiamo che, perché anche il tema degli spazi è un tema molto caldo e ci sarebbe molto di cui parlare, sentiamo che c'è qualcosa che non ci va e che quello che oggi ci viene proposto ci sta stretto, dobbiamo smettere di avere la contezza, il modo di pensare che aspetteremo un cambiamento che prima o poi arriverà, perché dovrà arrivare, perché è giusto che arrivi. Il fatto che sia giusto che arrivi non vuol dire che arriverà. Esatto. Se continuiamo ad aspettare questo cambiamento come un autobus fermi alla banchina, non arriverà mai niente.
Questo è un po' lo scheletro di sì. Alt Vibe, ma del manifesto, diciamo, unitario della gioventù artistica e dei collettivi culturali fiorentini.
Sì, decisamente. E anche poi, appunto, il manifesto essendo lo scheletro proprio della rete della gioventù, appunto, anche perché pensiamo che questo sia un discorso comune e che vale per tutte quante quelle piccole realtà fiorentine che fanno ciò che fa Alt Vibe alla fine, cioè niente di più, niente di meno. Stiamo tutti facendo la stessa cosa e noi pensiamo, appunto, che sia fondamentale in questo momento mettere queste realtà a contatto. Perché Lorenzo, prima, quando ha detto che siamo, appunto, un po' visti come questa generazione assopita, ha perfettamente ragione. noi ci viene sempre detto, no, che ormai i giovani non fanno più niente, non hanno più voglia di fare, non hanno più niente da dire, è già stato detto tutto, quando in realtà non è vero. Ci sono tanti ragazzi là fuori che hanno qualcosa da dire e che cercano uno spazio per dirlo, e spesso il problema di queste tante piccole realtà frammentate all'interno di Firenze è il fatto che, essendo piccole e rimanendo un po' chiuse nei loro margini, non riescono ad andare oltre e non riescono a comunicare al di fuori del loro piccolo spazio ciò che hanno da dire. Ed è proprio questo il punto della rete della gioventù: riuscire a mettere tutti in comunicazione, dare a tutti uno spazio con qualcosa da dire, perché tante persone hanno il bisogno proprio di parlare e di raccontare.
Abbiamo pochissimi minuti. Chiara, hai una domanda per gli ospiti?
Per gli ospiti, allora, una bella domanda potrebbe essere: secondo voi potreste avere più partecipazione anche da parte delle persone più adulte o soltanto dai giovani? Perché secondo me sarebbe bello anche che poi queste realtà andassero a prendere più target, non soltanto i giovani, cioè che qualcosa che parte dai giovani per i giovani, ma non solo.
Veramente pochi secondi su questo, Lorenzo.
Telegrafico. Sicuramente l'obiettivo è proprio questo. Non è una guerra tra grandi e piccini, non è una guerra tra giovani e vecchi, è cercare di creare un link in realtà tra queste due fazioni che spesso si vengono a creare, sia sui social sia nella comunicazione standard.
La polarizzazione ovunque, sì, anche a livello generazionale.
Esattamente, e l'obiettivo è proprio questo, quello di andare a cercare di far esprimere i ragazzi in modo anche da farli conoscere alle generazioni più adulte.
Una prossima iniziativa che rientra in questo percorso?
Sì, allora, una prossima iniziativa potrebbe essere sicuramente, non so quanto posso dire, ma sicuramente la volontà...
Un po' se la tirano, eh?
No, la volontà, allora, sicuramente, dico due sì, cose velocissime. Allora, futura collaborazione su alcuni bandi insieme alle realtà della rete, creazione di un calendario condiviso di eventi e appuntamenti, in modo anche da non sovrapporsi e da non fare, insomma, da riuscire a coesistere tutti quanti insieme in modo molto bello e pacifico. E l'ultima cosa, la volontà di studiare anche un canale di comunicazione condiviso.
Interessante, su questo possiamo lavorare anche insieme, vedremo, ma visto che sei l'esperta della comunicazione esterna, Rebecca, dove vi si può trovare, conoscere, aderire e partecipare?
Allora, ci potete trovare su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook, abbiamo
anche voce AltVibe.
AltVibe Events.
Ecco.
AltVibe Events con una sola E, quindi AltVibe Events.
No,
e ci potete trovare appunto su tutti i social, Facebook, Instagram, soprattutto Instagram è il nostro canale maggiore di condivisione degli eventi, di feedback, foto, tutto quanto, insomma, lo trovate lì. E poi abbiamo anche un sito, ovviamente, a cui potete fare riferimento, però i nostri maggiori canali di comunicazione sono quelli:
www.altvibe.it.
E poi abbiamo parlato poco del manifesto unitario, in realtà, perché dovevamo prima capire chi era e cosa volevate anche raccontare di questo percorso. Dunque ci ridaremo appuntamento, lo ripromettiamo anche al nostro pubblico. Grazie davvero a Lorenzo Giannotto e Rebecca degli Innocenti, insieme a Chiara Cortese, per essere stati con noi. La Newsline termina qui, tra poco il GR di Popolare Network e poi Gen Z è riascoltabile naturalmente su controradio.it. grazie ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.